Sono le 11.05, bentrovate e bentrovati, siamo alla terza ora di Mille Voci, sono Natascia Bandecchi, continuiamo questa puntata estiva di Mille Voci, con me c'è Isabella Visetti. Abbiamo ospite Nicolo Govoni, però prima di dargli la parola, perché lo vedo già pronto e in collegamento via Skype, dico proprio due parole per, diciamo, centrare un po' la persona che, con cui parleremo oggi. E pensare che quando andava a scuola i suoi insegnanti lo consideravano un signor nessuno, una delusione, un futuro inscatolatore di merendine. La vita, si sa, è imprevedibile, soprattutto quando si va oltre le apparenze. Nicolo Govoni è a 30 anni, è scrittore, attivista per i diritti umani, ha una candidatura al premio Nobel per la pace 2020 nel cassetto ed è cofondatore di Still I Rise, ONG che si occupa di aprire scuole per bambini e ragazzi più vulnerabili tra Grecia, Turchia, Siria, Kenya, Repubblica Dominicana del Congo e Colombia a breve. Tra l'altro nel 2023, quindi proprio quest'anno, la ONG è nella rosa dei candidati ancora una volta per il premio Nobel per la pace. Ha scritto 5 libri, l'ultimo uscito nel 2022 è Ogni cambiamento è un grande cambiamento. Uno dei suoi sogni era incontrare Papa Francesco, quel giorno è anche arrivato, l'ha proprio incontrato il 4 giugno di qualche settimana fa, e lo incontra e parla con lui di istruzione, inquietudine giovanili e diritti per bambini. Di tutto questo parleremo, avremo la fortuna di parlarne proprio con Nicolo Govoni, a cui do il benvenuto a Mille Voci. Nicolò, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Bene. Dove ti trovi innanzitutto, Nicolò?
Sono a scuola qua in Kenya, a Nairobi, nella scuola internazionale di Nairobi.
Come va? Come stai oggi?
Bene, bene, un po' stanco, ma bene, benissimo, benissimo, bene. Grazie.
Senti, io ti seguo sui social, leggevo qualche giorno fa un tuo post su Instagram dove tu scrivi: compio 10 anni oggi, 10 anni da quando sono partito per l'India e la mia vita è cambiata per sempre. Avevo 20 anni, oggi ne ho 30 e non sono ancora arrivato, ma sono in cammino e questo fa tutta la differenza. Aggiungi anche che quando sei partito eri un fallito, appunto, come dicevo prima, un signor nessuno. Allora mi viene da dirti, cos'è che diresti a questi insegnanti che ti dicevano che saresti stato un inscatolatore di merendine, quindi anche molto precisi nella descrizione di un tuo possibile futuro lavoro?
Molto precisi, ma in realtà nulla, non direi nulla a questi insegnanti. Ci ho pensato chiaramente molto negli ultimi 10 anni, e mentre magari quando ero più piccolo l'idea di andare un giorno da queste persone per, no, far vedere loro che si sbagliavano era molto allettante, ora in realtà ha perso ogni tipo di attrattiva. Penso che le persone che sono tossiche debbano stare il più lontano possibile da te e saperle lontane dalla tua orbita sia il piacere più grande. Non c'è una rivalsa che tenga, semplicemente non avere persone negative nella tua vita è la cosa più importante. E poi di fatto io ho voluto trasformare questo ricordo negativo, comunque questa partenza falsata, in una parte integrante della mia storia personale, di come vedo me stesso e come racconto anche me stesso, perché mi dà un senso di catarsi. Quindi io quando menziono queste frasi che mi dissero, queste posizioni nei miei confronti, non lo faccio in modo risentito, ma lo faccio perché mi dà la carica, mi dà la grinta, no? Mi fa pensare che esattamente come 10 anni fa, con enormi virgolette, perché quando hai 18 anni come puoi essere veramente un fallito? Questi fallimenti in realtà sono poi diventati dei successi, no? Delle chiavi per avere successo, per imparare a fare quello che faccio, no? Io penso che se faccio educazione, faccio scuola, è appunto perché io ho avuto un'esperienza molto negativa nella scuola tradizionale, e non vorrei mai che altri ragazzi, bambini, attraversassero quello che io ho attraversato. Quindi se facciamo una scuola diversa, a nostro parere rivoluzionaria, è anche per queste a causa di queste esperienze negative. Mai grazie, ma a causa.
E poi soprattutto, Nicolò, scusami se ti interrompo, anche per veicolare un messaggio proprio che magari a chi oggi sta vivendo delle esperienze negative o magari non è al massimo, perché ma al massimo del suo percorso, perché non ha trovato ancora la via, dare proprio forza a queste persone per dire: puoi essere tu la persona che trasforma un'esperienza negativa in realtà in qualcosa di costruttivo, no? Trovare la propria via.
Assolutamente, al 100% penso sia molto importante. Se io avessi avuto qualcuno che mi avesse trasmesso questo messaggio, penso che avrei avuto un percorso meno sofferto, no? di riscatto e di crescita personale. E quindi cerco di essere quello che io non ho avuto, quindi una guida, un messaggio positivo che dica: guarda che quello che dicono di te non sei tu, è semplicemente un'opinione, spesso molto parziale, di quello che fai, forse. Mai di quello che sei.
E Nicolò, giusto per fare magari accennare anche un po' al tuo percorso per chi non ti conoscesse, tu 10 anni fa avevi appunto 20 anni, lasci Cremona, vai in India a fare il volontario in un orfanotrofio di un piccolo villaggio, rimani in India per 4 anni, ti laurei in giornalismo a Pune, sempre in India, poi autopubblichi l'ebook Bianco come Dio per denunciare le insidie del volunturismo, come l'hai citato tu, e con il ricavato sponsorizzi l'istruzione dei bambini dell'orfanotrofio. Il libro diventa un caso editoriale. Dopo l'India vai a Samos in Grecia, dove ti impegni per aiutare i profughi in hotspot, e nel 2018 arriva Still I Rise, che è questa ONG che tu hai cofondato con Giulia Cicoli e Sara Ruzek e altri soci italiani. Tra i vari mantra, le frasi un po' emblematici di Still I Rise, c'è proprio questa frase che colpisce, no? La scuola salva la vita. Magari ci puoi spiegare cosa intendi brevemente?
Sì, con piacere. Questo è un discorso molto ampio. Cerco di non essere prolisso, di andare al punto subito. In questo percorso che tu hai citato, che ovviamente ha senso a posteriori nel momento in cui lo guardi in retrospettiva, ma poi mentre lo vivi non può che essere caos, come la vita spesso è. Io vedo un filone conduttore, cioè quello di realizzare che le cose non sono come appaiono, no? A partire da te stesso, da come io vedevo me stesso attraverso i commenti di questi insegnanti, no? Quindi capire che avevo un valore oltre a quello che mi veniva negato da questi adulti in posizione di potere, anche questa esperienza indiana, no? Questo volonturismo che va a essere un'antitesi, il nemico giurato del volontariato, e lo spiego brevemente. Io, se sono rimasto 4 anni in India anziché i 2 mesi inizialmente pianificati, non è tanto come magari si può pensare per l'esperienza positiva avuta con questi bambini, con il fondatore dell'orfanotrofio, anche ovviamente, questo senso di utilità e valore ritrovato, questo senso di libertà, questo senso di appartenenza, ma è soprattutto perché io mi sono reso conto in quei primi 2 mesi, poi chiaramente in modo più articolato negli anni, che c'era un lato oscuro a questo esercizio di volontariato, appunto il volonturismo, ovvero che io ero un ragazzo di 20 anni, un ragazzino che non aveva alcun tipo di formazione, alcun tipo di supervisione, e che veniva messo in un orfanotrofio, quindi a contatto con persone molto vulnerabili, a fare qualcosa che non sapeva e non avrebbe dovuto fare, ovvero interagire con queste persone estremamente vulnerabili. Ed è lì che io ho scoperto un business dietro a questa realtà, il volonturismo, no? Per cui io ho pagato per riscattare il privilegio di fare qualcosa che in realtà professionalmente non avrei potuto fare, che in Italia giustamente mai mi avrebbero concesso, no? Di andare in casa famiglia e interagire senza alcun tipo di preparazione con bambini svantaggiati. Pagato a questa grande organizzazione che si occupava di fatto di connettermi con il piccolo orfanotrofio in India, dei 1000 euro pagati, questo orfanotrofio riceveva circa 3 euro al giorno, e quindi questo andava a configurarsi in una realtà molto disfunzionale. In aggiunta a questo, il volonturismo, che appunto si configura come un esercizio che va a capitalizzare sull'entusiasmo di persone molto giovani che hanno un desiderio di scoperta, di esplorazione, di magari anche aiuto, vanno a capitalizzare su questo entusiasmo per fare profitto, no? E quindi io ho capito lì che c'era una realtà molto più complessa, che poi ricercando ho scoperto essere una realtà da 2 miliardi di dollari l'anno, quindi un business molto importante, che di fatto non solo è poco efficace, no? Perché molti soldi vengono trattenuti dall'intermediario e la persona che va a essere selezionata non è selezionata in realtà perché tutti possono farlo, non è formata, non è. Non riceve supervisione, ma in realtà spesso e volentieri fa danni ed è questo il punto fondamentale. Io, dopo 2 mesi, avendo legato con questi bambini in modo profondo, in modo importante, mi sono trovato a fare forse la cosa peggiore che si possa fare a un orfano: abbandonarlo di nuovo. È un difetto di fabbrica del volonturismo, no? Tu vai a fare un'esperienza di durata limitata. E quindi ti trovi poi a dover fare un esercizio non voluto di abbandono e quindi a mettere il bambino di nuovo nella stessa posizione. Ed è lì che io mi sono detto, io devo rimanere qui per non essere parte del problema, per formare me stesso, per imparare a essere quantomeno un volontario. Poi la cooperazione internazionale, che di fatto è un lavoro, è arrivata dopo, negli anni successivi, ma in quei 4 anni ho voluto rettificare quell'errore originale di abbandonare quei bambini per tornare in Italia, quindi tornare per essere invece una presenza stabile e creare qualcosa che fosse più sostenibile dell'iniezione immediata e fine a se stessa di aiuto una tantum. E Stilai Rise in realtà nasce da questo, se vogliamo, cioè il nostro approccio all'educazione è appunto questo. Noi viviamo in un mondo in cui la cooperazione internazionale. Non voglio generalizzare, però parlo di un minimo comune denominatore, è poco efficace, a mio parere. Organizzazioni che hanno dei budget infiniti, miliardi, parliamo, e delle realtà locali, un continente, per esempio quello africano, in cui negli ultimi 50 anni si sono investiti 3 triliardi, triliardi di dollari, è una cifra, non so se sappiamo scriverla, 3 triliardi di dollari. In aiuti umanitari, e questi aiuti umanitari di fatto hanno prodotto un impatto molto minore di quanto avrebbero dovuto. Perché? Perché sono tutti progetti a brevissimo termine, con un ciclo limitatissimo e con degli obiettivi che hanno come priorità l'assistenzialismo e creano dipendenza. Ecco, noi facciamo qualcosa di diverso. Noi abbiamo portato qui in contesti di estrema vulnerabilità le scuole migliori che possano esistere. Noi portiamo qua in Kenya il baccalaureato internazionale, che è il percorso di studi più elitario della Terra. Siamo gli unici al mondo a offrirlo gratis ai bambini profughi. E lo facciamo perché pensiamo che le briciole non bastino. Tenere la persona in vita, non solo come il volonturismo è inefficace nel lungo periodo, se si vuole riscattare un paese, ma è anche nocivo perché lega le persone all'organizzazione, le rende dipendenti e non le libera, di fatto le imprigiona, che poi va di fatto a iscriversi in un disegno molto neocapitalista, molto neoimperialista. Quindi ecco, abbiamo di sicuro un approccio che vuole essere diverso. Non siamo gli unici, non voglio dire Stella Rice brava a tutti gli altri cattivi, sarebbe molto ingiusto e molto, molto sbagliato, però ecco, un approccio che va a differenziarsi rispetto a quello che è il sistema intorno a noi.
Sì, ci sono anche altre ONG che fanno questo lavoro, la cooperazione svizzera ha fatto grandi riflessioni su proprio il concetto di sostenibilità dell'aiuto allo sviluppo, ma proprio in senso concreto, per non fare l'assistenzialismo per 3-4 anni e poi lasciare le cose come stanno. Nicolò, io ti faccio fare un passo indietro perché il nostro pubblico, come me, è rimasto molto colpito da questa frase dell'impacchettatore di merendine che ti è stato detto
a scuola e tocca molto. Allora ci chiedono: ma che problemi ha avuto Nicolò a scuola? E un altro ascoltatore ci dice: sì, anche a me hanno detto qualcosa di molto simile in prima media. Oggi, pensare, ho un'azienda con da solo 12 dipendenti, la scuola dovrebbe a volte fare un po' di introspezione.
Sono d'accordissimo, sono d'accordo. Allora, la frase venne da una prof del liceo che mi disse: tu finirai a inscatolare merendine in fabbrica. Questa è proprio la citazione pura. E chiaramente è una frase che ti rimane, no? Poi la puoi trasformare, e adesso io la uso come un baluardo, come uno dei motti fondamentali della scuola che stiamo cercando di creare, in opposizione a quella che in realtà c'è. La cosa più potente, triste, ma anche bella, è che quando io comunico con il pubblico, con le persone, e le persone possono rispondere a queste mie esperienze, a queste mie condivisioni, è incredibile, soverchia la risposta di persone che hanno avuto un'esperienza molto simile. Un'esperienza di disagio, un'esperienza di giudizio, un'esperienza un'esperienza svilente, no? Da un punto di vista non solo accademico, ma anche umano, perché poi di fatto hanno sempre queste frasi, questi giudizi, dei connotati che vanno oltre la sfera degli studi. Tantissime, parliamo di migliaia e migliaia e migliaia di persone che dicono: sì, anch'io ho sofferto, sì, anche a me ha fatto male. Ed è questo che secondo me è importante riconoscere: la moltitudine. Ragazzi, quando si parla della scuola italiana, perché io posso parlare di quella in modo diretto, noi parliamo di una vera e propria emergenza, e i dati lo confermano. La scuola italiana è una delle scuole più disfunzionali dell'Unione Europea. Abbiamo uno dei tassi di dispersione scolastica più alti del continente. Abbiamo uno dei tassi di insoddisfazione di insegnanti, studenti e genitori più alti del continente. Abbiamo uno dei tassi di poca preparazione all'esame di maturità più alti del continente. È una vera e propria emergenza, e ogni volta che si fa qualunquismo dicendo: eh sì, no, la scuola italiana non è perfetta, ma quale lo è? No, è vero, nessuna scuola è perfetta, però questo non vuol dire che tutte le scuole siano come la nostra, perché è falso, è statisticamente falso. E quindi ci vorrebbe una vera riforma che porti un modello molto più umano, molto più studente-centrico, molto più olistico all'istruzione. Perché di fatto lo sappiamo tutti che poi questa scuola non produce nella maggioranza delle persone che siano preparate al mondo. E continuiamo a dirlo, continuiamo a fare questo esercizio assolutamente cieco, miope, di dire: ah, i ragazzi, i giovani di oggi non hanno voglia di fare niente, ma da che parte sono girati? Ma con che coraggio, dopo 13 anni di istruzione che insegna loro a abbassare la testa, ubbidire e ripetere a macchinetta le cose? Ma come? E la cosa più triste non è, a mio parere, tutto questo è relativo, io sto parlando solo come un individuo, però a mio parere non è semplicemente che la nostra scuola non sia ottima, ma che siamo ignoranti, cioè che non lo sappiamo, che noi siamo abbiamo questa concezione per cui siamo nella stessa barca di tutti gli altri, ma non è così, perché che facciano il baccalaureato internazionale, anche detto IB, che è la scuola più esclusiva, elitaria e, a detta degli esperti, migliore al mondo, sono lo 0,1% dei bambini in età scolare nel mondo. E sono quelle scuole che ti preparano a essere la classe dirigente, a essere i leader. E secondo me questo dovrebbe preoccuparci un po' di più di quanto non faccia, il fatto che lo 0,1% del mondo, che chiaramente è un 1%, un 0,1% che è già privilegiato, che già può permettersi queste scuole, poi andrà a dirigere il paese, mentre tutti gli altri devono accontentarsi di un rostro di meglio e non meglio. Io ho avuto la fortuna, e penso che sia onesto dirlo, ho avuto la fortuna di incontrare, tra i tanti insegnanti che mi dicevano in scatolatore di merendine, un insegnante che mi ha salvato, Nicoletta, la mia prof di italiano, che dopo tanti ha visto in me qualcosa che neanche io vedevo, non vedevo neanche io più, e che ha deciso di non mollare nonostante la mia reticenza a farmi aiutare. E se io sono dove sono, lei mi ha salvato la vita. Magari non sarei morto morto, però la mia vita sarebbe molto diversa da come adesso, quindi mi ha salvato la vita. Questa dovrebbe essere una storia dell'orrore. Io capisco che quando io parlo di Nicoletta la gente fa, oh. Ma dovrebbe essere una storia terrificante, perché di fatto stiamo parlando di un'anomalia. Se io ho incontrato 50 insegnanti nella mia carriera nella scuola superiore, perché ho cambiato scuola, quindi magari 50 insegnanti avrò incontrato, e solo una su 50 è riuscita a fare quel passo umano in più che tantissimi ragazzi di fatto necessitano, ragazzi, questa è una cosa terrificante. È una percentuale bassissima rispetto al totale. Io penso che, per concludere, noi dovremmo essere molto più spaventati per quanto concerne lo stato della scuola italiana di quanto non lo siamo oggi.
Io direi che è giunto il momento di riflettere e digerire tutto quello di cui abbiamo parlato sino adesso, però faccio annunciare in modo insolito il pezzo a te che hai scelto tu, Billy Joel con The River of Dreams, e so che l'hai scelto tu perché ti sta particolarmente a cuore. Perché?
Amo Billy Joel, penso che sia un artista che sa proprio farti, ci ti rende felice. Io quando ascolto le sue canzoni proprio mi sento contento, quindi ha questa capacità. E The River of Dreams penso che abbia questa qualità che magari le altre sue canzoni non hanno, anche quelle più famose, più popolari, ovvero di essere proprio un po' sognante, no? Cioè che ti fa un po' volare. E l'ascolto quando mi sento magari un po' giù e devo ricordare a me stesso che no, cose migliori arriveranno.
Bene, allora ce la ascoltiamo, ce la gustiamo tutta, questo pezzo del 1993, 30 anni fa, Billy Joel con The River of Dreams.
Start in the streams. We're all carried along by the river of
Beh, in effetti è abbastanza inevitabile non muovere la testa ascoltando Billy Joel con The River of Dreams. Siamo a Mille Voci, sono quasi le 11:30, stiamo parlando con il nostro ospite collegato via Skype dal Kenya, Nicolo Govoni, che è attivista per i diritti umani e scrittore e cofondatore della ONG Still I Rise. Nicolo, un'altra domanda che ti volevo anche fare rispetto alla raccolta fondi, un po' un periodo, vuoi la pandemia, vuoi un po' anche la crisi finanziaria, la guerra in Ucraina, spesso si sente sentire che non è così semplice raccogliere fondi. In più Still I Rise è proprio volontariamente indipendente da fondi di governo, dalle Nazioni Unite, dall'UE e da multinazionali, leggo, poco etiche. Allora ti ributto la palla nel tuo campo, com'è la situazione rispetto alla raccolta fondi in questo momento particolarmente, insomma, complicato?
Ottima domanda. Penso che la raccolta fondi sia sempre difficile. Da quando siamo in operazione, quindi dal 2018, è sempre stato molto complesso raccogliere i fondi. Io penso che a volte, magari, quando si parla di non profit, chi magari non conosce il settore pensa che sia semplice, perché sono soldi, tra virgolette, regalati, ma non è mai così. Di fatto tu hai un grande lavoro da fare. Secondo me, tanto quanto quando sei in azienda devi vendere un prodotto, se non di più, perché quello che facciamo noi è dare alla persona, al donatore, una promessa, e una promessa è qualcosa per cui bisogna creare fiducia, bisogna creare trasparenza, bisogna creare l'ambiente necessario per cui la persona si senta non solo a suo agio, ma anche parte di un movimento, ed è quello che cerchiamo di fare a Still I Rise. Noi diciamo sempre che non facciamo carità, noi facciamo giustizia sociale, siamo un'organizzazione che non ha alcun interesse nel assistere le persone da un punto di vista nel breve termine. Noi abbiamo come obiettivo la liberazione della persona, del paese, del mondo, attraverso l'istruzione. Quindi la raccolta fondi viene fatta a Still I Rise in modo molto spontaneo, molto, molto diretto, appunto perché noi attivamente dal giorno 1, e per fortuna possiamo dire che ancora siamo rimasti fedeli a questo principio, abbiamo l'indipendenza economica, quindi rifiutiamo fondi, come hai detto, governi, organismi sovranazionali, multinazionali che non si allineano al nostro codice etico, e questo significa che di fatto lavoriamo in grandissima parte con gli individui. Il 90% circa dei nostri donatori sono privati cittadini che donano quello che possono, quindi magari persone che donano 5 euro e persone che ne donano di più. Però quello, ecco, penso che sia il bello, forse la cosa un po' particolare di Still è che abbiamo tanti piccoli, no? Anziché magari avere pochi grandi che ci supportano, tanti piccoli. Che è una cosa, di nuovo, come dicevo, molto bella, perché ti fa capire che tante persone vedono valore in quello che facciamo e riconoscono se stesse in questa visione, in questo sogno, in questa missione di istruzione di qualità per tutti, e anche al contempo anche più difficile da un punto di vista interno, perché vuol dire che ogni mese non avendo una La certezza economica che ti danno i bandi o i fondi governativi o i grandi donatori, di fatto devi ricominciare un po' da zero, o se non da zero, comunque devi ricominciare da un livello più basso. Quindi ogni mese ti devi dire, ok, come facciamo a raggiungere l'obiettivo? Come facciamo a coprire i costi di questo mese? Sì, è faticoso, perché di fatto ogni mese devi ingegnarti per fare in modo di raggiungere le persone in un modo che sia al contempo rispettoso dei fondi che queste persone, di cui si privano per aiutare i bambini che noi supportiamo. Deve essere anche creativo, deve essere anche qualcosa che fa sentire tutti inclusi e tutti stimolati. È di fatto è un lavoro molto difficile, molto 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 complesso, non è il mio preferito, non è proprio la cosa che preferisco al mondo, però è parte di Still I Rise e lo facciamo. E devo dire che è vero, è un momento difficile, storico. L'anno scorso abbiamo particolarmente sofferto da un punto di vista economico, per varie ragioni, però ecco, eravamo alla fine dell'anno molto vicini a non coprire i costi, quindi a finire in rosso, poi siamo riusciti per fortuna nell'ultimo mese di fatto a andare in pari. Quest'anno devo dire che abbiamo fatto la campagna di raccolta fondi il mese scorso per aprire la scuola in Colombia, che è finita, la campagna è finita il 18 di giugno, se non sbaglio. E questa campagna di raccolta fondi aveva come particolarità che una fondazione avrebbe raddoppiato ogni donazione con di importo uguale per il Kenya, no? Quindi praticamente era questa cosa molto, molto bella, per cui donavi una volta, ma valeva per due. E non solo abbiamo raggiunto l'obiettivo, l'abbiamo triplicato. E questo penso che ti faccia capire come, nonostante le difficoltà che tantissimi stanno affrontando, molte persone siano disposte a privarsi un pochettino del proprio presente, no? Di uno sfizio, anche non uno sfizio in realtà, anche persone che sono disposte a privarsi di cose importanti per qualcosa che vada oltre loro stesse, oltre la loro giornata, e che di fatto possa andare a contribuire a qualcosa di più grande, no, dell'individuo, che poi di fatto è quello che anche noi ci sentiamo, no? Siamo tutti degli individui che da soli non potrebbero fare assolutamente quello che facciamo come Still I Rise. Io da solo non potrei fare nulla, però insieme riusciamo a fare qualcosa di molto grande, cioè una scuola internazionale che offre l'IB, che dà un futuro a bambini che sono in condizioni assolutamente emergenziali, è un eufemismo, a mio parere. Ecco, quindi questa, secondo me, questo senso di collettività, di coralità e di appartenenza è quello che ha fatto di Still I Rise un'organizzazione che è cresciuta veramente, penso, come nessun'altra negli ultimi 5 anni in Italia, no? E questo io penso si fondi principalmente sul modo in cui noi andiamo a porci nei confronti di chi ci legge, di chi dona. E questo è molto semplice in realtà, perché di fatto noi abbiamo creato Still I Rise perché noi stessi, da volontari e persone che erano abbastanza schifate dal sistema che ci circondava, abbiamo voluto creare qualcosa che potenzialmente noi stessi avremmo trovato, come dire, qualcosa che ci rispecchiasse, no? Non come cooperanti, che è in realtà una parola che vuol dire tutto e nulla, ma come individui, come persone, no? Qualcosa che dicesse, potessimo dire, mi ci rivedo.
Nicolò, tu hai detto che è cresciuta tanto Still I Rise. Ricordo che c'è anche una sezione in Svizzera, Still I Rise Svizzera. Ora, si discute sulla criticità delle organizzazioni che crescono troppo, perché l'altra sfida di chi fa cooperazione è di riuscire a sfruttare al massimo quanto si riceve dai donatori, dunque vuol dire ridurre al minimo le spese amministrative. Brevemente, ci dici quanti siete, dove siete presenti nel mondo e come fate a evitare il rischio di diventare troppo grandi e poi, appunto, anche esagerare con le spese, amministrative? Proprio giusto brevemente per dare proprio un quadro al nostro pubblico.
È un'ottima domanda, e io penso che il problema non sia la dimensione, non è un problema di grandezza quanto di amministrazione, di gestione. Noi siamo presenti adesso da un punto di vista scolastico, siamo presenti in Siria, Kenya, Congo, e stiamo aprendo adesso in Colombia. Vogliamo nel futuro aprire una scuola in Italia, e abbiamo sedi invece che hanno un ruolo di rappresentanza in Italia, in Svizzera, come detto, in Stati Uniti. E abbiamo nel mondo circa 500 persone tra staff e volontari sul campo e in remoto, che si occupano di tutto, che si occupano dall'insegnamento alla gestione delle scuole, alla gestione delle finanze, alle risorse umane, allo sviluppo educativo. Facciamo un sacco di ricerca noi, da un punto di vista pedagogico e didattico, appunto per andare a definire questo modello educativo. Noi abbiamo il privilegio e l'orgoglio di avere un rapporto tra spese di gestione e raccolta fondi, invece attività e programmi, che a nostro parere è abbastanza virtuoso. Cioè, noi abbiamo il 95% dei fondi che va in attività e programmi, e il 5% che va in amministrazione e raccolta fondi, che è di sicuro rispetto alla media del settore, insomma, piuttosto buono. E questo è possibile, secondo me, perché siamo molto, molto attenti, molto, molto. C'è un'intenzione dietro quello che facciamo, cioè non lasciamo che le cose accadano. E ti faccio un esempio breve. C'è stato un momento, perché penso che sia una cosa fisiologica, come dici tu, no? Crescere deforma. Questo è fisiologico in tutte le cose. C'è stato un momento, l'anno scorso, verso l'inizio del 2022, facciamo prima metà del 2022, in cui ci siamo accorti che la crescita stava portando appunto a questa deformazione, cioè che uso una parola un po' impropria, però che la minaccia del carrozzone era in agguato. Ce ne siamo accorti, no? Che tutto diventava più inefficiente, che si erano un po' incancreniti i processi, per cui ci si metteva molto di più a fare le cose. Ovviamente tempo è denaro, tempo è spesa. E penso che davanti a un fenomeno del genere ci siano due vie. Una via è quella di cercare di tamponare magari, ma comunque procedere nella direzione che si è intrapresa, da una parte perché magari non si vuole disfare, è fatica a disfare, è fatica a mettere in discussione, è fatica, come si dice, smantellare per ricostruire, e dall'altra invece c'è appunto dire ricostruiamo, no? Smantelliamo, mettiamo le cose in discussione, ristrutturiamo. Noi abbiamo fatto appunto questo l'anno scorso, quando ci siamo accorti che le cose non andavano bene, anche perché io penso, come CEO, mi sta molto a cuore che le nostre risorse vengano utilizzate nel modo più efficiente. Quando c'è un'inefficienza, a me disturba a livello proprio profondo, e quindi abbiamo fatto un lavoro molto faticoso, di mettere tutto in discussione, ogni singola struttura, ogni processo di comunicazione, tutte le catene di comando, per capire, ok, queste cose che funzionavano 2 anni fa, magari, quando eravamo un piccolo gruppo di semivolontari, funzionano ancora oggi, sono ancora la scelta migliore per l'organizzazione, per i donatori, per i bambini, lo sono ancora. E qualora la risposta fosse no, c'era da cambiare. E questo è anche doloroso, perché a volte voleva dire salutare persone che erano con noi da tempo, e che in questo modo andavano a essere, a non avere più una collocazione. Devo dire che però oggi sono felicissimo della fatica fatta negli ultimi 12 mesi per rendere Stella Rise un'organizzazione che, pur crescendo, riesce a essere efficiente, trasparente e sempre di più chirurgica in quello che facciamo, precisa. Ovviamente non siamo perfetti, ci sono ancora tantissime lezioni da imparare, tantissimi errori da commettere e da correggere, però di sicuro quello che c'è è la volontà di migliorarsi, mettersi in discussione e assicurarsi che l'organizzazione sia sempre il più etica possibile, non solo all'esterno, ma anche all'interno.
Niccolò Govoni, io direi che ascoltiamo ancora una canzone. Oggi ti faccio fare il DJ, non so se lo sapevi, te lo sto dicendo in questo momento in diretta, perché tra la lista di canzoni che mi hai inviato ho scelto Bob Marley con Redemption Song. E anche qui se hai qualcosa da aggiungere a questa canzone, perché l'hai scelta?
Bellissima. Questa penso non sia da parte mia una scelta molto originale, perché come me penso che la pensino mezzo mondo. È una poesia, e quando l'ascolti ti fa vibrare l'anima. Non voglio essere patetico, però
No,
è
sei
una canzone che
poetico.
veramente. Grazie, però ecco, penso che sia una di quelle canzoni che c'è un motivo per cui sono così popolari. È bellissima e parla di libertà, parla di disallineamento rispetto all'establishment, al sistema.
Allora sentiamola tutta, gustiamocela in tua compagnia. Grazie Nicolò. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. Songs of freedom, songs of freedom. E sulle note di Bob Marley con Redemption Song, la canzone della libertà, torniamo a parlare con Nicolò Govoni, nostro ospite oggi a Mille Voci. Nicolò, abbiamo ancora 7 minuti, però ci stava ancora a fare, insomma, l'abbiamo detto in apertura, e volevo proprio anche un po' chiederti come è andato questo incontro con Papa Francesco, che hai avuto la fortuna di incontrare, se non erro, il 4 giugno. Beh, com'è stato incontrarlo? Di cosa avete parlato? So che era un tuo grandissimo sogno incontrarlo.
È stato molto emozionante, devo dire. Molto, molto, molto emozionante, perché... devo magari dare un po' di contesto. Quando i miei colleghi mi hanno dato questa notizia, no, che c'era la possibilità di poter non solo incontrare Papa Francesco, ma anche... avere un momento di conversazione, di scambio con lui, io non avevo neanche capito. Cioè, leggevo il messaggio e il mio cervello non lo registrava, perché mi sembrava una cosa così grande che mi ero detto, boh, vabbè. No, davvero è stato un momento di stupidità, no? di stupore, tale per cui ci ho messo un attimo e ho dovuto chiedere la stessa cosa più volte ai colleghi, per capire che fosse davvero quella cosa lì, no? E poi è stato comunque molto emozionante, anche perché E sembrava sempre che potesse saltare. Lui era ammalato il giorno prima, e ha dovuto cancellare diversi appuntamenti il giorno prima perché aveva la febbre, nelle notizie. E fino a 5 minuti prima che lui entrasse in studio, eravamo già seduti sugli sgabelli, poteva saltare, non si sapeva. Quindi, quando è entrato finalmente, è stata una grande emozione. E io dico questo da uomo non religioso. Io credo in Dio, ma non mi sento una persona religiosa. Ma a prescindere da questo, penso che quello che Papa Francesco rappresenta al giorno d'oggi sia una posizione molto sovversiva, perché purtroppo la semplicità del messaggio che lui diffonde, un messaggio di amore, di fratellanza, di speranza, di accettazione, è diventata è qualcosa di così raro da essere diventato adesso davvero quasi rivoluzionario, no? Cioè si cerca sempre di essere i più originali, i più cinici, i più taglienti possibili, che ora un messaggio che dice siamo tutti esseri umani, vogliamoci un po' bene, mazza, è proprio rinfrescante, non lo senti spesso, non lo senti in TV, non lo senti sui social media, non lo senti nei giornali, è proprio qualcosa di più raro. E io trovo che una persona che ha questo ruolo e che lo ha chiaramente con una platea tale, sia una persona di grande valore, e quindi poter parlare di qualcosa che mi sta molto a cuore, la scuola, i diritti dell'infanzia, sia qualcosa di enorme valore, ecco, di qualcosa di molto di grande valore, diciamo. Sì, scusa.
No, 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 vai avanti.
Ci sono due bambini che entrano.
Ma infatti vedevo, avevi dei bambini che erano alla finestra perché ci sta guardando
Sì,
in
io non li ho
televisione, avevi
visti nella
un pubblico, tu, a
però.
tua insaputa avevi un pubblico di bambini. Nicolò,
Ok,
rispetto
sì.
anche, l'abbiamo citato in apertura quando abbiamo letto la tua biografia, rispetto a questo premio Nobel 2023 a cui Stila Rice è candidato, cosa... Anche quello, per la seconda volta c'è questo brivido, no, di non sapere ancora se vincerete o meno questo prestigiosissimo, no, riconoscimento a livello mondiale.
Sì, penso che sia giusto dire che noi non ci aspettiamo di vincerlo. Sappiamo che è più un incoraggiamento che un riconoscimento. Scusate, ciao, you want to come?
Sì, fallo venire. C'è un bambino, se vuole.
Ok, lui è Sasha. Quindi quello che Ok, scusate, sono un attimo. Quello che sto cercando di dire è che non pensiamo di vincerlo, pensiamo che ci siano individui e organizzazioni che lo meritano molto più di noi, ma lo vediamo come un incoraggiamento, no? Di persone che credono in quello che facciamo e che credono che abbia un valore e che quindi abbiano nel potere che hanno, essendo comunque persone che hanno una vita politica. Hanno scelto di supportarci, no? E io penso che quest'anno sia ancora più potente che la nomina del 2020, perché mentre il 2020 era una nomina personale, questa volta riguarda tutta Stila Rice, e quindi è una cosa corale che riguarda non tanto me, ma tutti i colleghi che ogni giorno lavorano per creare questo movimento, tutti loro e tutto quello che stiamo facendo.
Senti, una domanda che rivolgo ogni tanto ai miei interlocutori, soprattutto quelle persone che hanno magari vissuto dei momenti di vita non proprio semplici, come per esempio è successo a te. Cosa ti verrebbe da dire a quel Nicolò di, non so, 14-15 anni, dove a scuola, insomma, non è che proprio se la passava benissimo, dove la vita apparentemente non sembrava proprio essere un Luna Park? Cosa gli diresti oggi, dopo tutti questi anni?
Direi non lasciare che nessuno ti definisca. Ascolta il tuo istinto, perché il 90% delle volte, se senti che qualcosa è sbagliato, probabilmente è sbagliato davvero. C'è qualcosa, se senti che qualcosa che è sbagliato, c'è qualcosa che non va, può essere che lo sia. E quindi se senti che vieni svilito, che vieni insultato, vieni relegato a essere un titolo o un'etichetta o un comportamento anziché una persona nella sua complessità, non ascoltare, non lasciare che ti definiscano, sii tu a definire te stesso, sii tu a scegliere chi sei e chi vuoi diventare.
Ci vuole coraggio però, o no? A trasformare.
Sì, penso che ci voglia più coraggio ad avere 70 anni, 80 anni e a guardarsi indietro e a dirsi perché non l'ho fatto e quindi ad avere rimpianti. Io avrei molta più paura di quello, rispetto a, osare oggi.
Bene, siamo alle ultime battute. Beh, io invito gli ascoltatori a cercare in internet Stile Rise e curiosare su quello che viene fatto dalle scuole in giro per il mondo. Io ringrazio al centralino Michela De Pedrini, in regia Renato Amadò, Isabella Visetti che oggi ha co-condotto con me questo bel incontro con Nicolò Govoni. Io ti ringrazio, ti auguro tante belle cose e altri sogni da realizzare. Saluto anche, non mi ricordo come si chiama il bambino che è con te?
Ciao ciao.
Sasha? Bene, grazie. Io sono Natasha Bandecchi, Mille Voci continua dopo Adele con Oh My God.
Grazie Natasha, grazie mille.
Much time to spare, but I made time for you to show how much I care. Wish that I would let you break my walls, but I'm still spinning out of control from the fall. Boy, you give good love, I won't lie. It's what keeps me coming back, even though I'm terrified. Think I'm blind. I'd rather be a fool than leave myself behind. I don't have to explain myself to you. I'm a grown woman and I do what I want to do. I know that it's wrong, but I want to have fun. Yeah.